Ave Maria, cari ascoltatori e care ascoltatrici di Radio Buonconsiglio, che ci potete vedere anche in video, grazie appunto a Radio Buonconsiglio che permette queste trasmissioni anche appunto attraverso il discorso video, no? Quindi abbiamo questa possibilità di incontrarci per questi appuntamenti e questa sera la rubrica Andare oltre gli inganni si occuperà di un tema molto caro a chi è cattolico e siamo anche in un tempo liturgico in cui appunto ci stiamo avvicinando a grandi passi alla festività dei santi e dei defunti, quindi ai santi e alle sante anime del purgatorio, perché questo è il 1 novembre. È proprio la festa di ogni santi, quindi di tutti i santi, di tutte le anime che possono appunto stare al cospetto di Dio ed essere le anime beate del paradiso. E il giorno dopo, il 2 di novembre, è la festività di tutte quelle anime che ancora non sono al cospetto di Dio e quindi devono passare un processo di purificazione all'interno di una condizione che è quella del purgatorio. Anime sante, quindi i santi, precedono come festività quella delle sante anime del purgatorio. E il giorno dei defunti è questo. E questo nel senso che si può, si deve, per chi ha fede, si deve pregare per il suffragio delle anime. E in cosa consiste appunto il pregare, invocare il nostro Signore perché le anime del purgatorio possano accedere al più presto al paradiso? Che cosa significa pregare per loro e che cosa significa quindi credere realmente, veramente nel purgatorio? Ebbene, ci rispondono i santi, perché i santi, attraverso prima con i padri della Chiesa e poi successivamente anche con quei santi che hanno dedicato attenzione e anche proprio zelo per la salvezza delle anime del purgatorio, per la loro salvezza appunto circoscritta e abbreviata anche. Ecco, sono loro, sono appunto i santi che danno le risposte ai nostri quesiti. Quindi ecco quindi che pregare per le anime dei defunti è essenziale per la nostra fede, perché credere nel purgatorio è una verità di fede. Pregare dunque per l'anima di uno o più defunti è una pratica molto antica, parliamo già del secondo secolo dopo Cristo, quindi è un discorso che si ricollega proprio anche all'Antico Testamento, perché noi sappiamo che nei Maccabei si parla della presenza del purgatorio, quindi il cristianesimo eredita questa credenza del popolo ebraico. Questa credenza e la fa sua il cristianesimo e la sviluppa, la determina e la rende proprio verità della dottrina cattolica. E quindi si basa questa pratica proprio della preghiera in suffragio delle anime del purgatorio, si pratica nella Chiesa e si ricollega in maniera fondamentale alla presenza, all'esistenza del purgatorio. Che cos'è il purgatorio? Il purgatorio ce lo dice il Catechismo di San Pio X e ce lo dice il Catechismo della Chiesa Cattolica. Il purgatorio è il patimento temporaneo della privazione di Dio. di altre pene che tolgono dall'anima ogni resto di peccato per renderla degna di vedere Dio. Ci sono dei disturbi, sia se è possibile. Non so, sto aspettando appunto che possano essere tolti questi disturbi fonici. È possibile fare qualcosa? Ecco, grazie alla regia. E, dunque, le anime che vanno direttamente in paradiso sono quelle che completamente prive di peccato. Sono già pure al momento della morte. Anche le anime beate del purgatorio sono in grazia di Dio, altrimenti non potrebbero appunto accedere al purgatorio. Sono in grazia di Dio, ma non sono ancora purificate del tutto. Non sono quindi ancora degne di essere presentate a Dio. Ed è l'anima stessa a sentire questa necessità di purificazione. Quindi non è soltanto un discorso di giudizio di Dio, ma è un discorso in cui è l'anima a sentire la necessità di purificarsi, emendarsi e poter essere così pienamente libera da tutti i peccati veniali. E dunque poter presentarsi al cospetto di Dio direttamente. Dunque, dice il Paolino, quindi figlio della società di San Paolo Dragone, nella sua spiegazione del Catechismo di San Pio X, un volume che raccomando decisamente. Perché questo libro che è stato scritto appunto dal Paolino Padre Dragone rappresenta il miglior modo per comprendere al meglio il Catechismo di San Pio X e quindi è raccomandabile in particolare ai catechisti, senza dubbio, e a tutti coloro che vogliono approfondire le realtà presentate dalla dottrina cattolica. Ecco, con spiegazione del Catechismo di San Pio X, scritto da Padre Dragone. E, ecco che dunque lui stesso, Padre Dragone, ci dice: è quindi giusto, logico, necessario che le anime che alla morte, pur in stato di grazia e quindi non destinate all'inferno, hanno anche solo piccole macchie. Quindi si parla appunto dei peccati veniali, come ci dimostra San Tommaso d'Aquino nel capitolo dedicato a De Malo. E o residui di pena non scontati, non possono avere subito la visione di Dio. Bisogna dunque ammettere uno stato intermedio avente per fine la purificazione definitiva e pertanto temporaneo. Ed è lo stesso San Tommaso d'Aquino che rimanda a questo stato di temporaneità, ripresa appunto dal Catechismo di San Pio X, del commento e dalla spiegazione dello stesso Catechismo di Padre Dragone. Quindi in pratica che cosa possiamo dire? Perché la teologia contemporanea purtroppo dà ben poco spazio al purgatorio e pone diversi, troppi dubbi su che cosa sia il purgatorio. Ebbene, noi ci rifacciamo alla tradizione, ovvero quello che si è sempre detto in 2000 anni. Del purgatorio. Il purgatorio è un luogo ed è un tempo. È luogo e tempo divini, quindi per noi imperscrutabili. Noi non possiamo andare a definire il purgatorio in maniera, diciamo, tangibile, perché non l'abbiamo mai visto purgatorio. E allo stesso tempo non possiamo definire l'inferno, perché non abbiamo fotografie dell'inferno, fotografie del purgatorio, fotografie del paradiso. E dunque non possiamo darne una testimonianza, di immagini. Seppure ci siano le testimonianze dei santi che hanno avuto delle visioni dell'inferno, del paradiso o del purgatorio. Quindi, una testimonianza preziosa la loro, senz'altro. Tra l'altro, anche la Madonna, come sappiamo, a Fatima ha appunto dato la possibilità ai veggenti di vedere e di vivere in modo parziale come tempistica l'inferno. Ebbene, queste realtà però, come dicevo, no, non abbiamo noi una documentazione tale da poterla mostrare, se non attraverso le parole di chi ha potuto vedere questi luoghi, ovvero i santi o i veggenti. E allora che cosa possiamo dire? Possiamo dire che il purgatorio è un luogo e anche un tempo di carattere divino. E quindi, come tante altre realtà divine, non possiamo spiegarle in termini umani, nella loro completezza, ma sappiamo dell'esistenza ed è una condizione quindi ultraterrena. Il motivo appunto della purezza, dell'arrivare senza macchia in paradiso, ecco, è assolutamente determinante. Non ci possono essere delle eccezioni, non ci sono eccezioni. Tutti coloro che valicano il paradiso, la soglia del paradiso, sono anime perfette. E quindi, ecco, non si può arrivare alla presenza di Dio se non attraverso questa catarsi, questa purificazione, appunto, attraverso il purgatorio che purga da tutti i peccati. Ci dice ancora Padre Dragone: la divina giustizia è inflessibile ed esige che si scontino tutti i debiti di pena fino all'ultimo quadrante o centesimo, e soltanto quando essa è pienamente soddisfatta, cioè la giustizia divina, le anime purganti sono degne di vedere Dio. Dunque, il purgatorio è un luogo reale ed è un luogo dove esiste un tempo, perché altrimenti non esisterebbe la possibilità di pregare per le anime del purgatorio, che abbreviano la tempistica delle loro pene. E quindi sono pene temporanee, pene del danno e del senso, dove le anime nel purgatorio lavano le macchie, le loro macchie, rimaste dopo la morte, per poi entrare in paradiso. Queste anime possono abbreviare loro stesse il tempo, la tempistica della loro permanenza in purgatorio? No, non possono fare nulla. È Dio a decidere, e anche grazie all'intercessione della comunione dei santi, ovvero di quelle anime che in terra pregano per loro. Questo modo di praticare appunto la credenza del purgatorio è proprio attestata attraverso queste orazioni in suffragio delle anime. E dunque le persone viventi possono abbreviare le pene delle anime purganti. E allo stesso tempo, proprio per quella legge della comunione dei santi, le anime del purgatorio possono intercedere per le anime dei vivi. È uno scambio di benedizioni e di grazie che certamente si attuano per volere di Dio, ma grazie all'intercessione o delle anime dei vivi o delle anime defunte in purgatorio. L'esistenza appunto del purgatorio è già presente nell'Antico Testamento, come accennavamo, e in particolare nel libro 2 dei Maccabei, dove si legge che dei giudei pregavano per i loro defunti per il perdono dei loro peccati e dell'invio di un'offerta di 2000 dramme d'argento a Gerusalemme. Chiaro dunque che si credeva nella possibilità di soccorrere, aiutare i propri cari defunti con le preghiere per scontare i loro peccati. E infatti una pratica importante anche nel momento in cui si prega per le anime del purgatorio e anche quello delle offerte appunto in denaro, privarsi di un qualcosa di proprio, economicamente parlando, e offrirlo con le preghiere in suffragio delle anime. Dice ancora Padre Dragone: se non ci fosse il purgatorio, l'uso antichissimo e costante della Chiesa e dei fedeli di pregare per i defunti sarebbe inutile e ridicolo. Certamente. Infatti, non si prega per le anime dell'inferno, non si prega e non si può pregare per le anime dell'inferno perché la loro condizione è eterna e non ha possibilità di risoluzione. Allo stesso modo, non si prega per le anime del paradiso se non per chiedere la loro intercessione. Dunque, si prega per le anime del purgatorio per chiedere a Dio la loro salvezza in tempo abbreviato, cioè poter ridurre la loro nostalgia nei confronti di Dio, il loro ardore che già conoscono perché il purgatorio è questo, soffrire, penare di non poter essere congiunti a Dio e dunque sentire questo grande dolore davvero per non poter collegarsi, unirsi a lui. È una prova del fuoco. Infatti, molti santi hanno parlato di fuoco perché è talmente grande questa pena che brucia le anime. E dunque, chi prega per le anime sante del purgatorio è senz'altro molto meritevole. Nostro Signore Gesù disse che a chi avrà parlato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato, né in questo mondo né nel futuro. A dircelo è Matteo nel capitolo 2, versetto 32. Dunque si lascia palesemente intendere che alcune colpe possono essere mondate anche dopo la morte, grazie all'esistenza del purgatorio, che Dio ha voluto per misericordia, giustizia perfetta, misericordia perfetta. Dio non può non essere giusto perfettamente e dunque eliminare l'esistenza dell'inferno, perché non sarebbe giustizia perfetta. ma allo stesso tempo è misericordia perfetta e infatti ha creato lo stato del purgatorio, dove quelle anime che sono in grazia di Dio, ma non sono perfette per raggiungere Dio, possono appunto purificarsi e poter essere rese degne di stare a suo cospetto. San Gregorio Magno commentava così la frase appena citata da San Matteo. Lascia intendere che certe colpe possono essere rimesse in questo mondo, certe altre invece nell'altro mondo. E questo rimando è anche stato fatto, e quindi questa interpretazione è stata fatta anche da Sant'Agostino all'interno della sua opera De Civitate Dei, al capitolo 21. Una svolta decisiva sull'esistenza del purgatorio giunge in particolare grazie ai padri della Chiesa, come ad esempio ce ne dà prova San Cipriano e lo stesso Sant'Agostino che abbiamo citato. E lui, proprio Sant'Agostino, parla spesso di fuoco del purgatorio, il fuoco purificatore, ignis emendatiorius. E quindi scrive le pene temporali, alcuni le subiscono soltanto in questa vita, altri solo dopo la morte, altri adesso e allora, sempre tuttavia prima di quest'ultimo severissimo giudizio. Ecco, allora mi correggo, il termine esatto è ignis emendatorius, oppure ignis purgatorius. È proprio il fuoco del purgatorio che tanti santi vedranno, avranno la possibilità di vedere nelle visioni. I concili di Lione e di Firenze, in contrasto dei greci scismatici, che negavano l'esistenza del luogo del purgatorio, dichiararono che le anime di coloro che dipartono dalla vita veramente pentite e nell'amore di Dio, prima di aver soddisfatto con degne opere di penitenza i propri peccati e negligenze, vengono dopo la morte purificate con pene purganti. Questo è ciò che affermano i concili di Lione e di Firenze, e questi concetti verranno ribaditi dal Concilio di Trento. Infatti è stato un concilio in cui, quello di Trento, in cui si è sottolineato assolutamente l'esistenza del purgatorio in risposta della negazione del purgatorio da parte dei protestanti. E infatti il Concilio di Trento afferma: il purgatorio esiste e le anime ivi relegate vengono aiutate con i suffragi dei fedeli, quindi con le nostre preghiere. E le pene temporanee, tempo divino, e le pene temporanee che non sono ancora state espiate, in questa vita si devono espiare in purgatorio prima che possa venire aperto l'ingresso nel regno dei cieli. Insistiamo su questo discorso, del purgatorio come luogo e come temporalità, e insistiamo proprio per negare le menzogne che oggi certa teologia pseudo-cattolica afferma. La permanenza in questo luogo dura per ogni anima il giusto tempo necessario per la purificazione. Così per alcuni anche fino al giudizio universale. Ecco qui il senso del tempo, e qui lo vediamo benissimo. Ci sono delle anime che appunto non possono accedere al paradiso se non alla fine del mondo, ovvero alla fine di questo pianeta. Per arrivare a giudizio universale, quando ci sarà questo giudizio di Gesù Cristo, che sarà il sommo giudice, no? E il giudizio della Santissima Trinità per ogni anima. esiste quindi un giudizio che viene per ogni anima subito dopo la morte di ciascuna di esse, ma esiste questo giudizio universale poi alla fine dei tempi. Perciò ecco che qui abbiamo veramente il concetto della tempistica divina, ovvero che per cui ci sono delle anime che non vengono lasciate, abbandonate, diciamo, dalle preghiere della Chiesa, Chiesa intesa anche proprio nei fedeli. Noi sappiamo che nelle sante messe ci sono le preghiere proprio specifiche per le anime del purgatorio. Tuttavia, per volere di Dio, o queste preghiere non sono state sufficienti, o appunto non ci sono state le orazioni delle anime in terra per loro, e quindi alcune di queste anime sono destinate ad attendere la fine dei tempi per avere poi la salvezza eterna e quindi la beatitudine eterna, perché sono anime sì salve, ma la loro salvezza è incompleta perché non possono ancora vivere la beatitudine del paradiso. Il purgatorio esisterà quindi fino alla fine dei tempi, e quindi la funzione del purgatorio terminerà proprio col giudizio universale, il giudizio finale, e non avrà più senso la sua esistenza, perché tutti saranno o all'inferno o in paradiso, come ha detto Gesù, no? Separare le anime pure, le pecorelle, dai caproni, dalle capre, dalle anime dannate. Il purgatorio è una realtà meravigliosa, è un dono meraviglioso di nostro Signore per appunto poter purificarsi, ma per purificarsi dunque non è un momento di letizia, ma un momento di dolore. Allo stesso tempo, però, ci dice la Chiesa, è un dolore che è sopportabile. È sopportabile perché esiste già la possibilità di sapere che finito quel tempo ci sarà la beatitudine eterna. Sostiene ancora Padre Dragone, solo i tiepidi e gli incoscienti possono dire: non mi importa di restare a lungo in purgatorio, purché mi salvi. Questo è un errore, perché le pene sono pesanti, il fuoco di purificazione è pesante, perché l'anima sa di poter un giorno avere la beatitudine di Dio, ma allo stesso tempo questo momento, questo percorso è davvero impegnativo nella sofferenza. Gesù afferma quindi che in pratica ci si può emendare dalle colpe, e quindi ci dà la possibilità, sempre nel versetto 32 del capitolo 12 di Matteo, ci dà la possibilità di capire che possiamo, attraverso il purgatorio, emendarci da tutte le colpe veniali. È chiaro, qui non si parla mai del peccato mortale, perché se l'anima muore in peccato mortale è destinata all'inferno. Non c'è possibilità di sorta. L'anima si può pentire fino all'ultimo istante, fino all'ultimo respiro, Ma dopo quel respiro, dopo quell'attimo in cui l'anima si stacca dal corpo, ecco che è lì il destino ultraterreno è definito, è segnato. O l'inferno oppure il purgatorio e il paradiso. Che cosa si può fare dunque per queste anime? Si può pregare e quindi conosciamo la preghiera per antonomasia che è l'eterno riposo, si possono compiere opere di misericordia spirituale appunto attraverso la preghiera, ma anche attraverso l'elemosina, come abbiamo detto, e con diciamo le pratiche che vengono raccomandate dalla Chiesa, come offrire le sante messe per i defunti, per il loro suffragio, all'anniversario della loro morte, nel tempo appunto in cui ci sono le festività di ogni santi e il ricordo dei defunti il 2 di novembre. E recitare la novena per le anime sante, una novena che è stata composta dal grande Vescovo Sant'Alfonso Maria del Liguori, grande vescovo, grande teologo, e questa novena la Chiesa continua a suggerirla, la novena per le preghiere delle anime sante in purgatorio, e tradizionalmente viene recitata in preparazione della festività di tutti i santi, oppure nei giorni appresso. E poi l'altra pratica suggerita dalla Chiesa, importantissima per noi cattolici, è quella di visitare il cimitero dove riposano i nostri cari, i nostri amici, i conoscenti. E quindi attraverso questa pratica si può anche vedere garantita un'indulgenza che è applicabile solo alle anime del purgatorio. L'indulgenza è plenaria ogni giorno dal 1 all'8 di novembre, mentre negli altri giorni dell'anno è una indulgenza parziale. Nei giorni appunto dal 1 all'8 novembre si invita quindi ad andare al cimitero e allo stesso tempo a confessarsi, a prendere la comunione, a pregare per il Sommo Pontefice e per le sue intenzioni e attraverso il Padre Nostro, il Credo, l'Ave Maria. E quindi ecco, questo discorso dell'indulgenza è importantissimo perché quando si pensa ad un'anima, a voler appunto salvare un'anima dal purgatorio, abbreviando le sue pene, ecco, si può lucrare tutto ciò attraverso queste pratiche. È importantissimo, è importantissimo. Eppure queste pratiche oggi in questa civiltà scristianizzata, secolarizzata, non vengono più prese in considerazione in maniera determinante. Ecco che dobbiamo riscoprire tutte queste ricchezze invece. Poi è importante anche la recita della preghiera di Santa Geltrude la Grande, che è stata una mistica cistercense vissuta in Germania, nel monastero di Elsta. È vissuta tra il 1256 e il 1302. Ebbene, lei ha avuto grandi visioni proprio sul purgatorio e fu ecco un'esigenza la sua importantissima di pregare per i defunti. Gesù stesso la invitò, le disse che era necessario pregare per loro, per le anime del purgatorio, e in cambio a questo amore per le anime del purgatorio, Gesù insegnò a a Santa Gertrude questa preghiera. Eterno Padre, io offro il preziosissimo sangue del tuo divin figlio Gesù in unione con le messe dette in tutto il mondo, oggi per tutte le anime sante del purgatorio, per i peccatori di ogni luogo, per i peccatori della Chiesa universale, quelli della mia casa e dentro la mia famiglia. Amen. Questa è la preghiera di Santa Gertrude che appunto apprese da Gesù stesso. E la tradizione dice che 1.000 anime vengono liberate dal purgatorio quando si recita questa preghiera con tutto il cuore. Pensate quanto è importante questa orazione, questa breve orazione. Se noi la dicessimo con costanza, periodicamente, ogni volta salveremmo 1.000 anime. Dunque vuol dire che noi, quando abbiamo recitato adesso in comunione con voi questa preghiera, abbiamo liberato 1.000 anime dal purgatorio. Queste sono le gemme della nostra fede e degli insegnamenti di nostra Santa Madre Chiesa. E purtroppo il tempo scorre velocissimo, ci sono tante cose ancora da dire. Allora, se vogliamo fare una breve pausa e se qualcuno, nel frattempo, in questo intervallo, ha qualche considerazione, qualche domanda da fare, siamo a vostra disposizione. A tra poco, grazie.
Thank you.
Ed ecco che nel frattempo sono arrivate dei commenti, delle domande. E, vediamo, Vittoria Taddeo ci dice: io sono devotissima alle anime sante del purgatorio, specialmente quelle più abbandonate, quelle che non hanno più nessuno che preghi per loro, ed esse mi ricambiano con amore. E la stessa Vittoria ci dice ancora: anime sante delle anime del purgatorio, pregate Dio per noi e noi pregheremo per voi affinché vi accolga presto in paradiso. E sempre Vittoria ci dice che quando ha qualche disturbo fisico lo offre per la liberazione di qualche anima del purgatorio. Così il mio disturbo, dice, non è stato inutile, è servito per un'ottima causa. Ecco, perfetto, questa è la nostra dottrina cattolica, è la nostra teologia cattolica, che ci dicono proprio questo, cara Vittoria. Ci dicono che quando noi offriamo dei sacrifici, delle penitenze, quindi dei dolori anche fisici, le nostre malattie, le nostre appunto sofferenze, in abbinamento alle preghiere, e sicuramente appunto il Signore queste offerte, e quando vogliamo noi, per nostra volontà, vogliamo dedicare tutto ciò al suffragio delle anime del purgatorio, questo avviene, avviene ed è anche bello sapere che ci si sente ricambiati, perché la nostra fede è questo, è un dare, ma è anche un ricevere, è uno scambio continuo fra cielo e terra. E quindi quello che in bene noi doniamo anche, non solo sulla terra, ma anche al soprannaturale, ciò che noi doniamo al soprannaturale ci viene ridato in benedizioni, in grazie. E quindi abbiamo questo grande conforto di sapere che nulla Dio, in Dio viene sprecato, ma tutto porta frutto e gran frutto. E le anime del purgatorio, che sono anime già sante, perché destinate alla salvezza eterna, possono molto. Tuttavia, questa pratica oggi è poco seguita. Dobbiamo davvero riscoprirla perché è fondamentale questa comunione, questa comunione. Ci sono appunto anime assolutamente dimenticate, eppure nostro Signore, attraverso chi come Vittoria Taddeo, che offre le sue sofferenze e le sue preghiere per queste anime, ecco, il Signore sa come destinarle, a chi destinarle, e Lui poi è Dio che decide. Perché quando noi preghiamo in particolare per un nostro caro, quindi una persona che è defunta e che non è più in terra, ma è a noi legata o da sangue o da amicizia, è evidente che viene destinata a quella determinata anima. Ma quelle anime che invece non hanno nessuno, ecco, sarà il Signore. Se noi preghiamo per le anime del purgatorio in generale, sarà il Signore a destinare quell'indulgenza per loro, l'indulgenza anche plenaria, parziale, ma anche plenaria per loro. Santa Caterina da Genova ha spiegato che l'anima si presenta a Dio ancora legata ai desideri e alla pena che derivano dal peccato, è certo. E questo le rende l'anima impossibile a lei di godere della visione beatifica di Dio, perché c'è ancora questo legame con i desideri terreni. La persona che sta morendo, è in agonia, è ancora lucida. E sta pensando ancora a determinati desideri terreni e non pensa a Dio, solo a Dio, ebbene è chiaro che è destinata al purgatorio. perché non ha ancora quella perfezione, per cui è necessario avere solo più considerazioni ultraterrene e non più legate alla terra. Ancora Caterina afferma che Dio è così puro e santo che l'anima con le macchie del peccato non può trovarsi in presenza della divina maestà. E questo è scritto nell'opera Vita Mirabile. Ancora lei spiega che l'anima intraprende volontariamente una purificazione, come abbiamo accennato prima all'inizio, affinché possano raggiungere la visione beatifica nella comunione dei santi. Ecco, quindi le anime sono loro stesse a desiderare la purificazione per raggiungere la beatitudine del paradiso. È quindi una condizione assolutamente necessaria per accedere al paradiso, ma allo stesso tempo è una condizione desiderata dall'anima, perché sa di non essere appunto in stato di perfezione. Lo sa, lo percepisce, lo vive questo stato imperfetto. E dunque è un'esigenza proprio personale, volontaria. E come può succedere, non so, a un bimbo quando compie qualche azione cattiva e non osa presentarsi alla mamma e si nasconde, ecco, si nasconde sperando di poter trovare la forza per chiederle perdono. È una similitudine che può indicare appunto allo stato del purgatorio, anche perché Gesù stesso ce lo ha detto, no? Se non tornerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Il regno dei cieli è per gli innocenti e sono i santi ad essere subito innocenti al momento della morte. Chi muore appunto nella santità perfetta è innocente. E quindi può già accedere al paradiso. L'anima che va in purgatorio non è perfettamente innocente. Ed ecco che il bambino, appunto, ha necessità di ritrovare la sua purezza, innocenza di fronte alla mamma quando capisce di aver commesso un errore. E dunque si sente indegno. Si sente indegno di andare da sua mamma e se lo fa in lacrime, soffre. Quando il pentimento è autentico, si soffre. Così come quando ci si va a confessare. Se c'è un pentimento vero, si soffre. Non si va a fare una passeggiata in confessione, come non si fa una passeggiata in purgatorio. Non sono passeggiate, sono sofferenze perché sai di avere tradito l'amore della mamma per il bambino, l'amore per Dio, per l'anima innocente che vuole tornare ad essere innocente. L'anima santa è innocente e va in paradiso. Ma c'è l'anima che aspira all'innocenza e per trovare l'innocenza perfetta e quindi la santità perfetta ha bisogno del purgatorio. E lo sa quell'anima. San Tommaso d'Aquino scrive: La preghiera per i defunti è più accetta a Dio di quella per i vivi, perché i defunti ne hanno bisogno. E non possono aiutarsi da sé, come possono invece fare i vivi. I vivi possono pregare per se stessi, è vero. Si prega per se stessi, non si prega solo anche per i propri cari in terra, per i propri amici, conoscenti o chi ha bisogno e chiede le nostre preghiere. Noi possiamo anche pregare per noi stessi, chiedere al Signore una grazia, un miracolo per la nostra guarigione interiore. per la nostra guarigione fisica, eccetera, eccetera. Le anime del purgatorio non possono farlo, non possono pregare per se stessi, per poter accorciare le loro sofferenze e arrivare a Dio il prima possibile. Non possono farlo, possiamo farlo noi, per loro. Quindi le chiavi del regno, del paradiso, sono nelle mani, in questo caso, di noi fedeli, di chi crede che esistono le anime del purgatorio. E quindi dovremmo pregare per loro non solo nel tempo che li ricorda, e quindi il 2 novembre, ma dovremmo farlo con costanza, sempre. La tradizione dice che prima dei pasti e dopo i pasti si deve recitare l'eterno riposo per le anime del purgatorio. Quindi tutti i giorni, tutti i giorni. San Tommaso ci insegna che le anime sante possono pregare quindi per coloro che hanno amato sulla terra. Quindi non possono pregare per loro, ma possono pregare per i loro cari. E questo ci dice San Tommaso nella Summa Theologiae. In effetti le anime del purgatorio sono molto efficaci per aiutarci nei nostri bisogni e nelle nostre intenzioni. Affermava Santa Teresa d'Avila: non ho mai chiesto grazie alle anime del purgatorio senza essere stata esaudita. Anzi, quelle che non ho potuto ottenere dagli spiriti celesti, le ho ottenute per le anime del purgatorio. Pensate quanta potenza queste anime sante del purgatorio hanno. E noi invece le mettiamo sempre dietro le quinte, proprio. E invece hanno una grande potenza. E lo sapevano veramente i santi. Ne abbiamo citati alcuni, ma ricordiamo anche quanto valore dava alle anime del purgatorio San Pio da Pietrelcina, così come il beato Francesco Fa di Bruno, come il beato Giacomo Alberione, il fondatore dei Paolini. E infatti Paolino è stato padre Dragone, che abbiamo citato prima, ne abbiamo parlato. E ecco che lungo il percorso di 2000 anni noi abbiamo davvero una miniera di santi che hanno parlato, hanno spiegato, hanno insegnato tutto ciò che riguarda il mondo del purgatorio. Nel V secolo San Giovanni Crisostomo sottolineava l'importanza delle preghiere per i cari defunti. La beata Caterina Emmerich disse: purtroppo le povere anime in purgatorio hanno da soffrire così tanto a causa della nostra trascuratezza, comoda devozione, mancanza d'entusiasmo per Dio e per la salvezza del prossimo. I santi in cielo non possono compiere per le anime le penitenze che spettano ai discepoli e ai fedeli della Chiesa militante terrena, ma purtroppo veramente poco viene fatto per loro. Ecco qui l'omissione che viene commessa dai fedeli. Poco viene fatto per loro, nonostante esse la sperino molto. Punto esclamativo. Questa è la beata Caterina Emmerich. Basterebbe solo impegnarsi dedicando a queste anime seri pensieri e qualche preghiera. Abbiamo recitato prima quella di Santa Gertrude la Grande. Sono 3 righe e mezzo. Eppure queste 3 righe e mezzo sono in grado di portare in paradiso, accorciare le pene delle anime del purgatorio e addirittura 1.000, si parla di 1.000 anime, questo dice la Chiesa, la tradizione della Chiesa. Nel XII secolo San Bernardo di Chiaravalle ebbe una visione in una chiesa romana, e quella di Santa Maria Scalacieli, delle anime sante. Su una scala, vide San Bernardo, salivano le anime del purgatorio per andare in paradiso, mentre lui celebrava la Santa Messa. Questa visione evidenzia proprio la potenza della Santa Messa per dare sollievo, beneficio e salvezza eterna, beatitudine eterna alle anime purganti. Ecco, siamo giunti, purtroppo, dico purtroppo perché certo questi temi sarebbe bello svilupparli ulteriormente, però il tempo è davvero, no? Il tempo nostro terreno è un tempo che ci limita e quindi dobbiamo chiudere e lo facciamo attraverso di voi perché vorrei leggere ancora alcuni vostri commenti. Ci dice per esempio Raffaele Repucci: ho perdonato di cuore un mio zio materno che mi aveva causato una ferita morale che non riuscivo a dimenticare. Ma di recente ho pregato per lui e ho lucrato un'indulgenza. Perfetto, grazie Raffaele per questa bellissima testimonianza. E lei mi chiese che cosa ne penso e penso che è vero quello che lei ci ha raccontato. Sicuramente il perdono, ma il valore del perdono è grandissimo, immenso, sono benedizioni celesti che arrivano e se lei ha pregato per questo suo zio, e quindi ha pensato alla sua anima, ha sicuramente dato beneficio perché possa essere accorciato il suo tempo di dolore, di sofferenza e di nostalgia di Dio, all'anima di suo zio. Certo. Poi, ecco, ci sono altre testimonianze. Dice ad esempio questa persona Pepe Lela si firma: faccio molta fatica a chiedere una santa messa per un defunto, per un problema mio, futile forse, ma che io ho. Quanto devo dare al sacerdote? Beh, è qualcosa che a talvolta va a discrezione personale e talvolta invece è il parroco, il sacerdote o il monaco sacerdote che chiede una cifra. Non c'è problema, non c'è assolutamente problema. Se viene chiesta una santa messa e l'offerta è libera, può essere di 5 euro. Per esempio, però deve costare qualcosa, non può essere qualcosa che ecco, non mi pesa più di tanto. Quindi è importante perché l'offerta è il segno che tu ci tieni veramente e non è un discorso di abitudine o una suggestione o peggio una superstizione. Ecco, no. È qualcosa che ha un valore anche di togliermi fisicamente qualcosa. Non solo prego durante la Santa Messa per quell'anima, ma do qualcosa che ha un valore anche monetario. Quindi, appunto, può essere 5 euro, può essere 10 euro, può essere 20 euro, a seconda chiaramente delle proporzioni, no? Del proprio stato economico, però un po' deve esserci un proprio sacrificio economico. Quindi direi di partire dai 5 euro in su. Poi ricordiamolo, c'è anche il discorso delle famose sante messe gregoriane. È stato proprio San Gregorio Magno a dirci che è importante il discorso dei 30 giorni di seguito. E quindi è anche un discorso di offerta consistente. Quando ad esempio viene a mancare una persona a noi carissima e vogliamo per lei il meglio e quindi abbreviare le sue sofferenze in purgatorio, ecco, possiamo magari destinare anche una porzione della nostra economia a poter far celebrare 30 giorni di seguito per quell'anima. Ecco, sono tutte cose importanti che si sono perse purtroppo in questa epoca contemporanea in cui la stessa Chiesa, no, dà molto meno valore alle anime del purgatorio rispetto a un tempo, rispetto a 60 anni fa, per esempio, perché sempre c'è stato questo discorso importantissimo delle indulgenze che si possono ricevere, lucrare attraverso la preghiera, attraverso le offerte. Ebbene, i protestanti ne hanno fatto un'arma terribile ai danni della Chiesa Cattolica su questo discorso delle indulgenze, pensate Lutero e a tutte quelle forme religiose che si dicono cristiane e che tradiscono invece Cristo. Invece è fondamentale perché la nostra fede non è un fideismo spirituale e basta, la nostra fede è concreta e c'è questo mirabile allacciamento fra terra e cielo, questo concorso di anime, questa comunione di anime che possono fare moltissimo, possono fare miracoli, possono salvare i vivi e salvare anche i morti dalle loro pene. E dunque io vi ringrazio per il vostro ascolto, la vostra attenzione e dunque mercoledì, che sarà appunto l'inizio di questo periodo straordinario, no? Il 31 di novembre non è per noi Halloween, per carità, ma è qualcosa di reale, non è fantasia. La nostra fede non è fantasia, è realtà che ci è stata rivelata dal Verbo incarnato, ed ecco che inizieremo a vivere questo tempo meraviglioso. Quindi il 31 dovremo pregare proprio per tutte quelle anime purtroppo che si perdono nella festa di Halloween e sprecano il loro tempo, lo sprecano e come, e poi introdurci in maniera, ecco, intensa, convinta, nella festività di ogni santi per proseguire poi il 2 novembre e ricordare e amare i nostri cari defunti, e amare le anime del purgatorio affinché esse possano accorciare attraverso le nostre indulgenze, accorciare il loro tempo di sofferenza e allo stesso tempo possano intercedere per tutti i nostri sani e santi bisogni. È chiaro, devo essere santi e sani bisogni e necessità e non certo le cose che sono superficiali, banali, ecco, i desideri sciocchi. Le anime del purgatorio sicuramente ricambieranno il nostro amore, le nostre preghiere e le nostre penitenze e ci sarà questa collaborazione meravigliosa che è quella appunto della collaborazione fra cielo e terra e fra terra e purgatorio. Grazie ancora, santa notte e Ave Maria.